gli occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Che dalla seconda metà del Novecento la comunicazione di massa ha sfornato celebrità in quantità industriale, ma da un po' di tempo le morti celebri sono diventate quasi quotidiane. Una Spoon River praticamente ininterrotta di personaggi, di epoche, di memoria. Da David Bowie a Harper Lee, da Umberto Eco a Franco Citti, da Scola a George Martin a Pierre Boulez. Solo nei primi tre mesi del 2016 ce ne sono tanti altri. E ieri è toccato a Johan Cruyff. Cruyff giocava a calcio, e a calcio ci puoi giocare in tanti modi. Lui però giocava diverso. Non era più rapido o più tecnico o più intelligente di altri grandi calciatori della sua epoca o di quelle precedenti. Era diverso. Semplicemente, prima che arrivasse lui, non si era mai vista quella roba lì. Ci sono quelli che vincono, quelli che diventano i migliori, quelli inimitabili, e poi ci sono quelli che cambiano la lingua, il gesto, le regole del gioco, e ce ne sono pochissimi, e Cruyff è stato uno di questi, che ne so, come Miles Davis, come Einstein, come Scorsese. Non era solo talento, era una diversa velocità di crociera. Prima c'era un modo di giocare a calcio e poi c'era lui. Bang, una supernova, come passare da un modem a 64k alla fibra ottica, così. Basta prendere un minuto, uno solo, della sua storia su un campo da calcio. Il primo minuto della finale dei mondiali del 74, all'Olympia Stadium di Monaco di Baviera. Cruyff va a prendersi la palla davanti alla difesa, guarda davanti, da fermo, ha davanti tutta la Germania e va, dritto per dritto, palla incollata al piede, lungo una traiettoria verticale che ha visto solo lui. E li salta tutti, uno per uno, pure Bertie Fox, finché arriva Hoeneß e lo stende, in area, rigore, tira Neskens, 1-0, neanche un minuto. Ecco, per rivedere una cosa così dovranno passare anni, prima Maradona e poi Messi. Lui era in anticipo di almeno 15 anni. Per la cronaca, poi quella partita la vince la Germania, ma la squadra indimenticabile resta quell'Olanda lì, quella di Rinus Michels e della fantastica utopia del calcio totale, dove stavano insieme temperamenti anarchici, geometria disciplinata, il teorema di campo e la divagazione poetica. Un vento di cultura libertaria che soffiava come il rock and roll nel tempio conservatore del calcio, l'Olanda di Johan Cruyff. Per chi come me è stato bambino in quegli anni, Cruyff valeva Capitan America o giù di lì. E allora ci metto anche un lembo di biografia personale. Avevo pure costretto mio padre a portarmi al cinema Tiffany a vedere Il profeta del gol, film documentario di Sandro Ciotti a lui dedicato. Ciotti si era inventato un genere, Cruyff un altro modo di giocare a calcio e io una bellissima scusa per andare al cinema, un po' di ricordi di un grande giocatore. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno Luigi.
Buongiorno Gianmarco, prima di lui il calcio era in bianco e nero, poi è diventato a colori. Ma è vero anche fisicamente, no? Prima le cronache erano tutte partite, erano tutti in bianco e nero, dopo l'Olanda per la prima volta quell'arancione, arancia meccanica. Il mio ricordo è quello lì, anche se la TV in bianco e nero a colori non c'era.
Quell'arancione e quella rosso su sfondo bianco della maglia dell'Ajax numero 14, perché Cruyff era avanti anche da quel punto di vista, non si era mai visto un giocatore titolare che metteva il 14, che invece poi sarebbe stato uno standard negli anni a venire. Si parla ovviamente e si scrive di Cruyff sulle prime dei quotidiani di oggi, che sono pochissimi perché c'è lo sciopero dei poligrafici e quindi quella di oggi è una rassegna stampa quasi degiornalizzata.
Sì, ricordiamo anche il no di Cruyff, l'opposizione di Cruyff alla dittatura militare in Argentina, mondiale del 78, fu la sola voce in un paese dove si torturava a pochi metri dai campi di calcio, no? E ci furono quei mondiali vinti probabilmente a tavolino dall'Argentina dei militari.
In realtà fu lui stesso poi a sfatare il mito che avesse rifiutato di andare a giocare a quei mondiali in opposizione alla dittatura di Videla, per quanto fosse per lui odiosa. In realtà Cruyff non c'era andato perché aveva subito un tentativo di rapimento, aveva deciso di abbandonare il calcio, giocava già a Barcellona e infatti aveva deciso di andarsene poi per gli ultimi 3 anni di carriera a giocare negli Stati Uniti. Detto questo, non solo grande giocatore ma anche grande personaggio e simbolo per certi versi di quella cultura libertaria di cui si diceva che irrompeva improvvisamente in quel pezzo di Novecento negli anni 70. Allora, pochissimi giornali, dicevamo.
Sì, ci sono anche gli online, comunque c'è lo sciopero dei poligrafici, i quotidiani in edicola sono pochi. Io ad esempio ho Il Foglio, Il Giorno, Il Fatto Quotidiano, lì vedo i giornali della destra che escono imperterriti, poi ci sono i settimanali. Online c'è molto materiale, ci sono fatti di cronaca imminente, poi lo vedremo, che riguardano Boko Haram in Nigeria ad esempio, che subisce una battuta d'arresto, e ci sono notizie importanti dalla giornata di ieri, perché ieri c'è stata la condanna a 40 anni di carcere per Radovan Karadžić, il boia di Srebrenica, uno dei protagonisti più sanguinari ed efferati della guerra in Bosnia. C'è sulla stampa un ricordo di Enzo Bettiza del 2008 che viene riproposto, c'è un po' di cronaca e c'è la politica, soprattutto con il caso Movimento 5 Stelle, che a Milano ha scelto il candidato alternativo a Patrizia Bedori, poi ci sono anche delle polemiche nazionali. Milano è importante per capire se si rilanceranno nella città di Pisapia, che fu di Pisapia insomma, o se lasceranno il campo libero ad altri.
E allora vediamo come aprono alcuni dei quotidiani online questa mattina. Il Corriere della Sera apre con il Belgio. Bruxelles, già 2 anni fa si poteva arrestare l'artificiere e Salah doveva sparare nelle strade, questo sarebbe stato il piano. Repubblica invece apre oggi sul caso Regeni, 5 uccisi in raid dalla polizia al Cairo, sono, dice l'Egitto, i killer di Regeni, trovati i suoi documenti. C'è anche un commento di Carlo Bonini che parla di ennesimo oltraggio alla verità e alla memoria. La Stampa invece, come si accennava fino a poco fa, apriva proprio con il video con cui il leader di Boko Haram annuncia la resa, notizia che adesso negli ultimi minuti è scalata in basso. Anche La Stampa torna a aprire su Bruxelles, blitz delle forze speciali, 6 arresti, Salah doveva partecipare sparando per le strade. In realtà la notizia che si trova in cima all'impaginazione, esattamente sotto la testata, è una notizia di cronaca. Francia, scontro tra bus e camion, 12 morti, feriti anche 2 italiani, l'incidente tra Moulin e Montbeugny. Il Fatto Quotidiano online apre ugualmente su Bruxelles, Salah era pronto a sparare, governo, 2 ministri lasciano, dimissioni respinte, stessa scelta la fa l'Huffington Post, che titola almeno 8, a che cosa ci si riferisce? Non ci sono solo 2 o 3 terroristi latitanti, ma un intero gruppo tra i paesi più a rischio, Olanda, Gran Bretagna e Francia, ne scrive per la Huffington Post Andrea Purgatori.
Per i cartacei, Il Fatto Quotidiano, 5 killer e 50.000 euro per fare 31 morti e 4 miliardi di danni, questo è il titolo su Bruxelles, 4 miliardi di danni, bisogna andare all'interno per capire che cosa si intende il danno al prodotto interno lordo, un calcolo un po' teorico. ISIS minaccia nucleare è l'apertura de Il Giorno, che è regolarmente in edicola, naturalmente la fotonotizia a proposito di calcio a colori su Johan Cruyff, il profeta del calcio. L'Espresso, segnaliamo, che ha una inchiesta sul Bruxelles, vengono intervistate le mamme degli jihadisti, noi le madri dei terroristi, le madri dei terroristi del quartiere Molenbeek e non soltanto.
Internazionale invece apre su Bruxelles semplicemente senza titolo, con una data a Bruxelles, 22 marzo 2016, in Internazionale che oggi ospita anche un editoriale scritto dal direttore di Le Soir, il principale quotidiano belga, Christophe Berti. Dopo ne leggeremo un estratto, intanto diamo la linea alla GR per i titoli delle 8, poi vediamo le altre aperture degli unici giornali che oggi escono in edicola e leggiamo quanto abbiamo trovato oggi in questi giornali e nelle edizioni online degli altri quotidiani. A tra poco.